Benvenute e benvenuti a tutti, siamo su Radio Banda Larga e state ascoltando Ai Amazones. Siamo Giorgio e Cristina e questa è una rubrica che racconta la storia delle donne dalla preistoria a oggi, dall'arte alla musica, dalla poesia al cinema. E come sempre cominciamo col nostro mantra di Olympe de Gouges, che visse e morì durante la Rivoluzione Francese: se la donna ha il diritto di salire sul patibolo, ha ugualmente il diritto di salire in tribuna.
Ed eccoci, 69esima puntata di Ai Amazones, siamo quasi a quota 70, settimo ciclo, quindi nuovissimo ciclo iniziato giovedì scorso, e quest'oggi continuiamo a parlare di inventrici, di studiose, e riprendiamo quello che avevamo detto la scorsa settimana, ovvero parliamo di preistoria nuovamente, parliamo di Maria Gimbutas, parliamo di Vicky Nobel, che abbiamo semplicemente accennato l'altra volta. Ci sarà una performance live, quindi rimanete con noi per tutta l'ora, e parleremo di sciamanesimo, di spiritualità femminile, e anche appunto riscopriremo e scoperchieremo quella storia dimenticata e offuscata delle donne precedente al patriarcato.
Bene, che dici? Mandiamo un brano subito?
Mandiamo un brano a bomba che ci inserisce un po' in questo contesto sciamanico in cui ci immergeremo tutte e tutti quest'oggi, e poi continuiamo a parlare di Maria Gimbutas. Ora ci sentiamo Moja con One. Ancora in sottofondo Moja, e ci stiamo appunto addentrando in un'altra puntata molto preistorica, molto sciamanica e matriarcale anche quest'oggi.
Sì, questa musica prestava sì molto bene.
Quindi sentiremo vari pezzi che per certi versi si accompagnano molto bene alla puntata di oggi, altri che sono invece un pochino più bizzarri per appunto la selezione di testi di oggi, ma appunto questo per ricordarci anche come le idee matriarcali fossero degli esseri assolutamente straordinari, di cui vi parleremo in maniera un pochino più specifica e dettagliata ancora oggi.
Allora, riprendiamo un attimo il discorso della scorsa settimana su Maria Gimbutas, sì. Dato che tra l'altro abbiamo ricevuto tanto favore su Facebook, è piaciuta un sacco.
Sì,
per
sì,
cui
sui social bisogna dire che appunto la forza e la potenza della grande idea ancora oggi riscuote successo, insomma.
Allora, Maria Gimbutas nasce in Lituania nel 1921 e morirà a Los Angeles nel 1994. Abbiamo visto come lei sia stata una rifugiata politica dalla Lituania, sia scappata e sia arrivata nei primissimi anni 50 in America. Laureata in archeologia, lei dirà appunto: sono scappata dalla Lituania con la mia tesi in un braccio e mia figlia in un altro. Ed è la teorica di tante nuove teorie appunto sull'archeologia che prima assolutamente non erano state mai prese in considerazione dal mondo accademico maschile. Allora, innanzitutto lei è la madre dell'archeomitologia, che è una multidisciplina che
Ci permette in maniera molto interdisciplinare saggiamente. Maria Gimbutas, facendo questi suoi studi clamorosi, rivoluzionari, ha messo insieme più discipline, appunto, non soltanto l'archeologia, ma anche la mitologia, la storia del folklore, la linguistica, e quindi moltissime materie che prima venivano studiate in maniera molto singola, settaria, così come piace tanto al patriarcato di dividere tutto in scompartimenti.
Sì, e grazie a Maria Gimbutas noi sappiamo che la preistoria è stata una delle epoche più illuminate della storia umana, per cui gli esseri umani preistorici erano estremamente evoluti dal punto di vista spirituale, estremamente evoluti dal punto di vista culturale e anche dal punto di vista artistico, proprio grazie alla miriade di statuette che Maria Gimbutas ha studiato, ha scavato e ha riportato fuori dalla terra, scavando, dirigendo proprio gli scavi nell'ex Jugoslavia, nei Balcani, in Sardegna, in Siberia,
sì, appunto, sì, esattamente,
in Grecia,
in tutta quella zona che lei ha chiamato vecchia Europa, appunto, l'Europa prima dell'invasione indoeuropea. Quindi pensare che la nostra lingua è indoeuropea, che quello è lì, che quello è là, che quello appunto sia il nostro unico e più importante riferimento è totalmente sbagliato. Quindi una seconda rivoluzione da parte di Maria Gimbutas, non soltanto dell'aver fatto emergere che un mondo diverso di pace e giustizia fosse esistito e fosse possibile, ovvero quello del matriarcato, ma anche che appunto la nostra lingua, la nostra arte, le nostre tecnologie, per queste dobbiamo ringraziare appunto le nostre antiche antenate, perché ricorderei di nuovo anche dal punto di vista tecnologico, non soltanto artistico, non soltanto spirituale, erano molto più avanti. Direi che ad esempio a Creta, nel periodo ancora dell'età neolitica, c'era l'acqua potabile in casa, in ogni struttura, in ogni casa c'era l'acqua corrente, cosa che ahimè oggi ad esempio pensate a soltanto al water grabbing, quindi alla ruberia di acqua che viene fatta da gli stati più, come dire, quelli del cosiddetto primo mondo, tra virgolette, quelli più capitalisti, quelli più colonialisti, fa sì che non in ogni parte del mondo si abbia per appunto persona il giusto quantitativo di acqua per sopravvivere, spesso non c'è acqua potabile per appunto le infestazioni, la tossicità che viene fatta nelle correnti d'acqua per gli scavi, per trovare petrolio, carbone e così via, mentre a quel tempo addirittura in ogni struttura, in ogni casa c'era l'acqua corrente. Quindi di nuovo anche dal punto di vista tecnologico tanti punti, insomma.
Sì, e poi dicevamo la scorsa volta, lo ripetiamo, nei villaggi neolitici che erano delle protocittà, tutte le sepolture erano uguali, per cui uomini, donne, non vi erano delle differenziazioni sociali, non c'erano delle classi sociali, e le tombe più belle erano quelle dei bambini, per cui questo ci dà proprio la misura,
sì,
il senso di quel tipo di società ancora ancora matrilineare della preistoria.
Esatto, e poi c'erano addirittura dei pezzi artistici, quindi poi concludiamo la nostra, diciamo, sintesi e il nostro riallacciamento alla puntata precedente. Come ha detto Cristina, durante il periodo matriarcale le tombe più belle erano quelle dei bambini e delle bambine, le tombe di tutte e tutti gli altri erano appunto uguali, non c'era differenza sociale, proprio perché non era la giustizia sociale, economica e politica a vigere e spirituale, mentre sotto il patriarcato erano le tombe invece dei bambini, delle bambine e delle donne ad essere peggiori di quelle dei cosiddetti grandi eroi, dei grandi guerrieri. Basti pensare anche che, ad esempio, delle opere artistiche, al di là appunto delle mani nelle grotte, delle vulve, di cui parleremo nuovamente, ovviamente disegnate dalle donne nelle grotte a simboleggiare proprio la grande dea non soltanto creatrice, ma ricordiamolo anche portatrice di morte, quindi quella che si riprende quella vita e rigeneratrice, allo stesso tempo c'erano appunto anche, sono state create in questo periodo delle opere molto molto belle che per certi versi anche durante il periodo patriarcale un po' hanno fatto resistenza e sono state ancora appunto dipinte, disegnate, ovvero di donne che si riferivano ovviamente come incarnazione della grande dea, che elargivano i beni della terra, della natura, e tutti erano sullo stesso livello, mentre nelle opere successive, nelle opere artistiche successive, vediamo sempre uno sbilanciamento molto forte in questa piramide, come aveva già detto Cristina l'altra volta, che da vulva, quindi da V, si ribalta per diventare appunto una piramide in cui in cima stanno gli uomini. Quindi anche nelle opere artistiche c'era il re sul suo trono con i sudditi in basso, o il guerriero con la sua lancia e con le sue frecce e così via, o la sua spada, e tutti gli altri in basso.
Sì, tra l'altro nel capovolgimento di questa piramide, diciamo dalla V della vulva a piramide che come quella che noi conosciamo dei faraoni, anche la casta sacerdotale diventa una
esclusivamente maschile.
Diventa esclusivamente maschile e diventa serva del potere, mentre invece nella preistoria la dimensione spirituale era affidata prevalentemente alle donne.
Assolutamente sì, quindi grandi sacerdotesse, non c'era una differenza di fatto tra una scissione, una dicotomia, un'opposizione fra natura e cultura, erano la stessa cosa. Ma adesso ci sentiamo un altro pezzo musicale di Alicia Keys, che è Blended Family.
Hey, I'm gonna really be your mother, but that don't mean that I don't really love ya. And even though I married your father, it's not the only reason I'm here for ya. I think you're beautiful, I think you're perfect. I know how hard it gets, but I swear it's worth it, worth it. That's what you do.
True love. cause you're my baby. Rejoice daily. I believe love could bring us closer than blood.
I remember having four stepmoms at nine. Love Christmas time and birthday was fly. Hit my sister just for dinner cause the cooking was bomb. Her mother's supper made me love it like she took me to prime. And
shout out to my sisters on my face. Insomma, tagliamo giusto quando arriva la parte un po' rappata dell'uomo in questione. Quest'oggi, come sapete, ma così in generale, noi diamo predilezione assolutamente alle voci femminili in tutto e per tutto, non soltanto nella storia, non soltanto nei contesti culturali, nella musica, e quindi appunto continuiamo adesso invece a parlare di nuovo di Maria Gimbutas, di matriarcato e così via. Questa canzone, giusto una cosina... di questa canzone di Alicia Keys, che è molto interessante per certi versi, potente, che si chiama Blended Family. Lei appunto si riferisce alla sua figlia adottiva, la figlia che il compagno ha avuto da una precedente relazione, dicendo: tu sei meravigliosa, sei perfetta, io ti voglio bene. E proprio di nuovo a ricordarci come i legami di sangue, tanto importanti dal punto di vista patriarcale, proprio perché l'uomo doveva vedere se il suo seme era appunto arrivato nell'utero della donna, fosse veramente il suo seme, quelli fossero veramente i suoi figli a cui poteva dare il potere o meno, non è importante, non era importante. Allora direi che allora ricominciamo invece a parlare invece di nuovo delle idee. Vi facciamo anche qualche esempio delle idee preistoriche. Io vi faccio, prima di lasciare la parola nuovamente a Cristina, semplicemente ritorno a riallacciarmi alla puntata precedente, approfondendo il tema riguardante le cosiddette Veneri. Veneri, che appunto è un nome assolutamente patriarcale, che ci ricorda come le donne, anche dal punto di vista divino, siano state costruite sotto il patriarcato dagli uomini per essere oggetti sessuali, oggetti erotici. Quindi la Venere doveva essere bellissima, doveva essere appunto portatrice di amore, di godimento, cosa che gli studiosi, archeologi patriarcali hanno riportato anche nella loro definizione e nel loro totale ribaltamento di ciò che invece erano le statuette femminili durante il periodo matriarcale. E infatti ci ricorda Maria Gimbutas che le Veneri venivano viste inizialmente da questi archeologi patriarcali come raffigurazioni di donne reali, cosa capiremo decisamente assurda, come ideali estetici o erotici, quindi di nuovo come le donne dovevano essere, immagini di fecondità al terzo posto, e poi solo successivamente venivano viste, forse erano delle sacerdotesse, forse erano delle antenate e così via. Quindi inizialmente quello che gli archeologi patriarcali, gli uomini, non hanno fatto altro che continuare a sottolineare è che queste statuette fondamentalmente dovevano essere il massimo dell'espressione della bellezza a cui gli uomini sempre, perché loro sono soggetto vincente secondo appunto coloro che studiano all'interno del patriarcato, e soggetto anche assoluto, naturale, che è sempre esistito e sempre ha avuto il potere, nel vedere appunto ciò che le donne dovevano essere per loro, cosa a totalmente falsa.
E sì, anche perché queste statuette erano la rappresentazione della triplice dea natura, per cui queste forme così esasperate, questi seni enormi che nessuna donna ha, questi glutei enormi che nessuna donna ha, spesso anche dei multipli di seni e multipli di natiche per creare una specie di tridimensionalità nella figura. Infatti queste statuette, se uno poi le osserva molto bene, sono postmoderne come linea stilistica, sono assolutamente modernissime. Questo proprio testimonia l'evoluzione spirituale e tecnica che aveva l'essere umano preistorico appunto in quel periodo lì.
Esattamente. Poi tra l'altro, sempre riallacciandomi al discorso anche fatto l'altra volta e quello detto ora da Cristina, queste dee tra l'altro non avevano molto spesso la testa.
Il volto, comunque se avevano il volto era estremamente stilizzato, non c'erano gli occhi, non c'era il naso, per cui è proprio perché una specie di, chiamiamola, letteratura dell'io non c'era ancora.
Esattamente.
E quindi diciamo che l'essere umano si identificava con la sua società, col suo gruppo.
Esatto, esatto, questo assolutamente da sottolineare bene, come ho fatto l'esempio prima dell'arte, di come si modifica e di come nelle rappresentazioni della grande dea poi successive la donna era sullo stesso piano di tutti gli altri esseri umani, ma elargiva appunto meraviglia continua nelle appunto pitture, nei pezzi d'arte, se così vogliamo parlarne, patriarcali. L'uomo è sempre in cima, l'uomo è sempre in cima a quella piramide dalla quale non vuole mai appunto scendere, non vuole mai lasciare il posto a qualcun altro. Quindi c'è un vero e proprio ribaltamento, uno stupro totale dei valori di giustizia, di purezza, di bellezza e di parità che era stato invece il matriarcato, cercando di annientare completamente tutto questo, facendoci credere ancora oggi, e lo scopriamo e lo sappiamo perché l'abbiamo già detto l'altra volta, purtroppo, ahimè, ai noi, all'interno delle università, così come la scuola elementare e la scuola media, ancora viene raccontata la storia dell'uomo, dell'homo sapiens, dell'uomo con la clava e così via. Quindi di nuovo si parla ad esempio della Venere di Willendorf come Venere e di vera e propria icona di bellezza e godimento maschile. Quindi di nuovo viene completamente, nonostante gli studi rivoluzionari di Gimbutas partirono già oltre che dagli anni 50, negli anni 60 e poi nel 1989 con la stampa del linguaggio della, della dea, chiaramente ha reso più che pubblico, più che esplicito come la storia precedente a quella patriarcale fosse una storia totalmente meravigliosa, totalmente sana, e soprattutto non quella che invece era stata studiata ed era stata divulgata e diffusa dagli archeologi maschi, dagli archeologi del patriarcato, insomma. Ci sentiamo ancora un pezzo musicale e poi ritorniamo qui a parlare insieme di Maria Gimbutas, delle dee, di che fine hanno fatto queste dee durante il patriarcato soprattutto, per poi lasciare insomma, una parte di questa nostra ora alla performance live di Cristina, e poi parleremo anche un po' di Vicky Nobel. Quindi ci sentiamo Cigarettes di Rosalba, che anche lei, come noi, appartiene alla grande famiglia di Radio Banda Larga
e che abbiamo è stata nostra ospite,
noi siamo state sue ospiti. Quindi se volete poi ritrovare la puntata sesto ciclo su www.iamazones.com, e ci sentiamo Rosalba con Cigarettes.
You make cigarettes for yourself tonight, and I want to see you smile. Remember the star that shone in my eyes. I try to forget, to be forgiven, to love, but I just. To hear your lies, see your tears become my ash, na 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 na, and see your tears become my ash, na 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 na. With cigarettes and teacups, cigarettes for yourself tonight, and I want to see you smile. Remember the stars that shone in my eyes. I try to forget, to be forgiven, to love, but I just.
Ed è eccoci ancora con la voce molto dolce e molto profonda di Rosalba in sottofondo col suo Cigarettes. E continuiamo a parlare di grandi donne, di grandi idee e di un periodo meraviglioso che non ci stanchiamo mai di ribadirlo, quale fu il matriarcato.
Allora, diamo come l'altra volta dei riferimenti storici. Sì. La preistoria non si sa neanche ancora oggi se sia iniziata 100.000, 200.000 o 300.000 anni fa, perché si continuano a trovare dei reperti di Homo sapiens sempre più antichi. Però utilizziamo una datazione standard, che è quella di 100.000 a 100.000 avanti Cristo, mm-hmm. praticamente, quindi 100.000 anni fa, e finisce attorno al 3500 avanti Cristo, con la fine del Neolitico. Preistoria, proprio nell'insieme, è l'unione tra il Paleolitico, il Mesolitico e il Neolitico.
Esattamente, quindi un periodo di nuovo storico, perché poi effettivamente alla fine continuiamo a utilizzare preistorico per rendere evidente la divisione tra la storia patriarcale e quella matriarcale. La storia matriarcale è stata molto più lunga, molto più florida rispetto a quella patriarcale, che già sappiamo ci ha dato una data di scadenza, perché si sa, quando tu ribalti tutti quei valori che ci hanno fatto vivere non sopravvivere, ma appunto vivere in maniera meravigliosa per migliaia e migliaia di anni, prima o poi la natura, come dire, la grande dea si incazza e quindi viene a riscuotere tutto quello che le è stato fatto, quindi lo stupro che ancora oggi, come ho fatto riferimento prima ai disastri ambientali e disastri portati avanti di sopraffazione, colonialismo da parte degli uomini sotto il patriarcato, hanno appunto inflitto in lei. Torniamo invece a parlare della grande dea e quindi anche dei riferimenti dal punto di vista artistico. L'abbiamo detto l'altra volta, all'interno delle grotte venivano disegnate moltissime vulve. Queste vulve, queste forme triangolari, che poi sono state riprese durante il periodo femminista, soprattutto quello di seconda ondata, quindi dagli anni 60-70 in avanti, adesso viene usato in maniera un pochino impropria, direi, riprende e ha ripreso appunto una simbologia antichissima, cioè quella della grande dea.
Sì, e tra l'altro la vulva, come diciamo la scorsa volta, assomiglia tantissimo a un seme, per cui sì, anche i semi erano sacri. Diciamo che l'essere umano preistorico, vivendo in armonia con se stesso, in armonia tra uomini e donne, in armonia con la natura, venerava come sacro praticamente qualunque emanazione della natura, per cui gli animali, i semi, per cui ecco che praticamente tutto il creato era un insieme di animali totem. Possiamo ricordarne alcuni, c'era per esempio la rana, sì, che essendo un anfibio che vive a metà sulla terra e metà nell'acqua, rappresentava quella natura anche anfibia della grande dea, che è quella capacità tipica sua della rigenerazione, una delle
sì,
sue tre funzioni, ricordiamo nascita, morte, rigenerazione. Poi c'era il serpente, che anche quello, i serpenti velenosi incarnavano la sua valenza di morte, mentre invece le bisce normali incarnavano sempre la sua valenza rigeneratrice. Poi c'erano gli orsi, che vanno in letargo, soprattutto gli animali femmina erano i totem
sì,
della grande dea, quindi l'orsa con i suoi cuccioli,
la mucca con ancora appunto questi suoi corni che non facevano altro che riprodurre la forma dell'utero. Quindi anche dal punto di vista, proprio abbiamo detto tecnico, artistico, tecnologico e spirituale, ma proprio anche da un punto di vista della conoscenza del proprio corpo, erano molto più avanti. Pensiamo soltanto quanto ci si è messo all'interno del patriarcato, dei cosiddetti scienziati e medici, che hanno tolto tutta questa fetta di appunto di studio alle donne, perché le donne non erano soltanto sacerdotesse, ma anche successivamente sono sempre state loro le cosiddette donne dottoresse, le donne medico, le sciamane,
certo,
e così via.
Certo, erano quelle che conoscevano le erbe naturali meglio di tutti, e questo è sempre stato un appannaggio prettamente femminile ancora nel Medioevo, nelle epoche successive, con le donne che erano benefiche, cioè le donne che creavano dei veleni.
Sì, 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 decisamente. Quindi di nuovo, quanto l'uomo patriarcale è violento e invidioso, quindi l'invidia del pene bene non esiste, l'unica invidia che esiste dal punto di vista storico e appunto anche della realtà in cui viviamo è quella appunto della vulva, della vagina, e quindi delle doti non soltanto creatrici della donna, ma proprio della sua capacità, della sua abilità a vivere nella natura e rispettare la natura e far vivere poi un'intera popolazione al suo meglio.
Certo, poi volevo solo aggiungere che nella preistoria la donna aveva delle valenze magiche proprio per la sua capacità di sanguinare una volta al mese in sincronizzazione con la luna, con i 28 giorni del ciclo lunare, per cui di sanguinare senza essere ferita. Questa era nell'immaginario preistorico proprio una caratteristica che rendeva tutte le donne magiche, anche perché poi quando un gruppo di donne sta insieme, quindi immaginiamo quelle comunità preistoriche che dovevano avere a seconda delle epoche almeno 10, 20, 30 individui insieme, tutto un gruppo di donne insieme che sanguina contemporaneamente, e poi alla fine questo miracolo cessa dopo praticamente una settimana, quindi questo era, e poi ovviamente il dono miracoloso della donna di dare la vita.
Certo, assolutamente sì. E poi appunto queste che diceva Cristina erano le cosiddette riunioni della luna, di cui abbiamo parlato anche nel corso delle altre puntate, nell'intervista fatta anche con Cristina sul suo libro Donna Sapiens, che trovate chiaramente tra le interviste sempre sul nostro sito. Direi che ci sentiamo un altro pezzo musicale, visto che noi andiamo sempre come una specie di flusso Pantarei, tutto scorre dentro di noi e non riusciamo mai a dire abbastanza di quello che vogliamo. Quindi ci sentiamo un altro pezzo musicale per fare un attimo di pausa, per poi appunto parlarvi delle cosiddette emanazioni della dea, della grande dea nel periodo patriarcale, e poi proseguiamo la nostra puntata con Vicky Noble e la performance di cui vi riveliamo qualcosa più tardi. Sottofondo ancora la voce potentissima di Erma Franklin con il suo Piece of My Heart, che sarà poi ricantato in maniera ancora, non direi più straordinaria, perché appunto queste voci le trovo assolutamente magiche, meravigliose, da Janis Joplin. Torniamo a noi appunto a parlare di grande dea, di grandi idee e di come si è arrivati a questo abisso terrificante che è il patriarcato, in cui il valore più alto è quello della cultura della morte, quello di uccidere più persone possibili per essere considerato un grande eroe. Pensiamo soltanto all'Iliade, come appunto l'epica sia diventata tutt'altro rispetto a quella che potremmo definire appunto epica matriarcale. Per semplicemente riallacciarmi a quello che abbiamo detto prima di Erma Franklin, di sentire Erma Franklin, il ciclo mestruale, come ci ha detto Cristina, era ovviamente un momento sacro, un momento potentissimo anche di connessione relazione tra l'incarnazione terrena della grande dea, ovvero le donne, e la grande dea, in queste riunioni della luna in cui tutte queste donne si ritrovavano. Era un momento quindi molto, molto personale, molto intimo, in cui ovviamente gli uomini non erano ammessi per forza di cose, e quindi il ciclo mestruale era qualcosa che doveva essere mostrato, doveva essere visto fra di loro, ma proprio in connessione ai grandi valori, non soltanto di vita, come abbiamo detto, ma anche di morte e di rigenerazione.
Sì, scusami, nelle riunioni le riunioni della luna erano delle occasioni per le donne, come hai detto tu, per celebrare la grande dea, per celebrare la sorellanza e anche per tramandare dei saperi tipicamente femminili, per esempio anche quello della pianificazione dei figli, perché non si pensi che nella preistoria le donne si accoppiavano in modo sconsiderato. Tra l'altro nemmeno le elefantesse si accoppiano ogni volta che vanno in calore. Si è studiato che le elefantesse si accoppiano una volta ogni 4 anni per procreare dei cuccioli, perché sennò sarebbe ingestibile avere troppi figli. Per cui ecco che la preistoria è una qualità della vita, e la qualità della vita è non creare proletariato, che invece è proprio una dannazione tipica del patriarcato.
Hai fatto benissimo, benissimo a sottolineare bene questa cosa. Lo ribadiamo, perché evidentemente forse alle volte non è così, perché siamo così immersi in questa cultura patriarcale che ha fatto e ha definito, poi ha ridotto fondamentalmente gli studi sul matriarcato come studi sulla fertilità, sulle grandi veneri, eccetera eccetera. Non c'è niente di più falso, come ha già detto Cristina. Durante non soltanto le riunioni della luna, ma in generale la vita sulla terra, le donne sulla terra non erano chiaramente costrette, come sarà e come tuttora è nel patriarcato, a livello psicologico e poi di posizione fisica in anni precedenti. Ahimè, in alcuni luoghi del mondo ancora oggi invece, non solo psicologica ma fisica, l'imposizione di fare figli. Le donne non dovevano fare figli, non dovevano fare figli, lo sottolineiamo bene. Le donne decidevano loro quando fare figli, se volevano fare figli, e non li facevano così perché l'istinto materno era così naturale che c'era un momento in cui tutte dovevano farli. No, assolutamente, ci sono state molte donne che non hanno mai avuto figli, proprio perché si pensava alla qualità della vita, quindi a vivere una vita e non a sopravvivere alla vita. Vivere una vita in cui, come abbiamo visto, queste città matriarcali erano gigantesche, non sì. C'erano appunto piramidi. No, scusami, continua.
No, guarda, le città senz'altro, però anche immaginiamo i giacigli preistorici sì. In cui vivevano, perché ovviamente stiamo parlando di un'epoca talmente lontana e soprattutto talmente lunga che praticamente paleolitico e neolitico si mescolano sì, moltissimo.
Sì, sì, assolutamente sì, giusto, i giacigli erano anche molto grandi, e questo di nuovo a ricordarci che i rapporti tra donne e uomini, ma parentesi, anche il lesbismo, chiaramente potete comprendere se la grande dea e quindi era femmina, non poteva che non adorare, non onorare chi amava un'altra donna, quindi chiamava un'altra femmina. Ma appunto, oltre al fatto che l'amore fra donne era assolutamente celebrato e quasi consigliato, allo stesso tempo il rapporto tra donne e uomini per procreare era appunto una decisione che veniva presa dalla donna, che appunto decideva se e quando fare figli, esattamente come un'elefantessa. Quindi ritorniamo anche a questa connessione con la natura tutta, con le femmine di animale, e del perché, ad esempio, come ha detto prima Cristina, ci sono anche molte statuette di rane con sopra disegnata una vulva, quindi questa vulva che ritorna continuamente come simbologia più potente e più probabilmente evidente della sacralità della grande dea. Ci sentiamo allora un pezzo musicale, finalmente poi spero potremo parlarvi delle idee della grande idea a livello, diciamo, di assorbimento patriarcale, perché il tempo sennò inizia ad essere decisamente limitato, ma lo sapete, lo sappiamo noi due, quanto immergersi in tutto questo ci porti, diciamo, a voler portare alla luce talmente tante cose meravigliose che sono state e che potrebbero esserci, o insomma, forse quando questo mondo finirà e se ne potrà ricostituire uno, ma diciamo che noi non ci saremo. E ad ogni modo, appunto, ci fa immergere così tanto che perdiamo quasi il filo. Ma ci sentiamo Ella Fitzgerald con Blue Sky.
Blue skies smiling at me, nothing but blue skies do I see. Blue birds singing a song, nothing but blue birds all day long. Never saw the sun shining so bright, never saw things going so right. Noticing the days hurrying by, when you're in love, my, how they fly. Blue days, all of them gone, nothing but blue skies from now on.
Ed eccoci, giusto un assaggio di Blue Skies di Ella Fitzgerald, perché il tempo stringe e abbiamo una performance live da volervi appunto, che vogliamo proporvi, e vogliamo parlare ancora chiaramente di Grande Idea, di come la Grande Idea è stata assorbita all'interno del patriarcato, se come abbiamo visto il ciclo non era niente affatto un tabù, ma era qualcosa da celebrare, da onorare, perché era diciamo una delle cose più evidenti del potere magico delle donne, appunto di morire e rigenerarsi allo stesso tempo durante il periodo patriarcale. Ma lo sappiamo ancora oggi quanto si debba combattere con lo stigma nei confronti del ciclo mestruale, quindi oh mio Dio che schifo, sei sporca, tu non entri all'interno del tempio perché sei appunto impura. Quindi capiamoci che ribaltamento, che odio viscerale sotto il patriarcato c'è nei confronti delle donne, della grande dea, e quindi fondamentalmente anche di tutte le nostre capacità e abilità nel far sì che questo mondo sia un posto migliore di fatto.
Allora, quando nasce la storia, e quindi quando arrivano dalla Russia meridionale nuovi popoli che conoscono il carro, utilizzano già i cavalli e usano armi di armi di bronzo che sono letali e sono mortali, e quindi vanno ad assalire tutti i villaggi matriarcali che trovano, sia già in Russia perché ce n'erano, e poi man mano che si avvicinano verso Occidente, ecco che inizia gradualmente lo spodestamento della grande dea in favore di nuove divinità prevalentemente maschili, uno su tutti Zeus, tanto per dirne uno, Giove.
Precisamente, pensiamo al paradosso più totale, Giove che è appunto il padre, il cosiddetto padre di tutti gli dei, tutte le dee, e la dea più saggia, la dea che più appunto potremmo riferirci a lei quasi come emanazione della grande dea, viene partorita dalla testa di Zeus.
Sì,
quindi,
Atena.
Esatto, Atena, quindi manipolata completamente la grande dea all'interno del patriarcato, di una nuova simbologia tutta fatta di dominio e culture di morte, di violenza. Ricorderei che all'interno appunto della mitologia pagana, della mitologia greca, così come quella romana, Zeus o Giove, che dir si voglia, aveva compiuto una quantità di stupri inaudita, e quindi lo stupro diventa un altro marchio di fabbrica del patriarcato per tenere a bada le donne. Ma direi che un'altra dea che abbiamo appunto, di cui abbiamo parlato anche durante la nostra intervista sul tuo Donna Sapiens, che è vera e propria emanazione della donna patriarcale, della dea patriarcale, e senza dubbio era.
Beh, lei era gelosa di tutte le donne con cui suo marito Zeus ha delle relazioni.
Marito fratello, tra marito l'altro, sottolineiamo l'incestuosità,
esattamente,
insomma.
Marito fratello, e tra l'altro lei uccide spesso e volentieri le sue rivali nel possesso di Zeus, mm-hmm. e uccide anche i loro figli, per dire, quindi una dea assolutamente vendicativa. Però c'è da dire anche che esistono parzialmente delle dee molto potenti nel patriarcato, che sono evidentemente l'emanazione diretta della grande dea, per esempio la dea sumerica Inanna, che mm-hmm. era dea della natura, poi Ishtar, che è praticamente come Afrodite o Venere, anche lei patrona della natura, patrona degli animali, anche se lo era più Diana,
sì, certo. Artemide, Diana, Artemide, che dir si voglia,
Diana,
esatto.
eccetera. Però comunque tutte le veneri, sì. le dee dell'amore, sono anche dee della natura, perché scatenano la follia amorosa in tutte le creature mortali, quindi animali e esseri umani, quindi sono molto potenti, come per esempio ha teorizzato Lucrezio nel De Rerum Natura, mm-hmm. che lo dedica appunto ad Afrodite,
assolutamente,
a Venere.
Sì. Assolutamente sì, al contempo di nuovo vediamo come l'amore, il concetto di amore all'interno della nuova, appunto, del nuovo schema di valori patriarcali è sopraffazione e godimento, è qualcosa che manda al manicomio, è qualcosa che fa impazzire, dal quale non si può uscire, è qualcosa che fondamentalmente non riprende più effettivamente il concetto di amore sano e libero che c'era durante il matriarcato, quindi il poter amare una persona e allo stesso tempo comprendere di non esserne più innamorata e quindi lasciarsi tranquillamente, proprio perché non si è possesso di qualcuno. Quindi invece il concetto di possesso, di nuovo molto caro al patriarcato, fa sì che all'interno della nuova religione, in cui il creatore di vita totalmente paradosso diventa il maschio, è totalmente, diciamo, folle, sì, questo, non fa altro che appunto rivendicare il suo possesso non soltanto della terra e della natura, ma ovviamente della sua emanazione terrena, ovvero le donne.
Ho dimenticato una dea potentissima,
sì.
Iside.
Assolutamente,
anche Iside,
sì. Iside
è praticamente dea della natura, quindi emanazione della grande dea preistorica.
Assolutamente sì. Concludiamo con queste, poi performance live tua di cui ci darai qualcosa. Ricorderei che molte, come insomma c'è stato riferimento anche già alla scorsa puntata, molte figure demoniache, ma le stesse streghe, durante il periodo poi medievale, ma anche precedente, quindi non soltanto quando ci immergiamo all'interno del cristianesimo, erano effettivamente il vero e proprio specchio della grande dea, e quindi qualcosa che doveva essere debellato, che doveva essere sottomesso, che doveva essere stigmatizzato e al quale nessuna donna doveva guardare in senso di, appunto, rispetto, di venerazione, pensando di poter da lei, da queste dee demoniache, prendere in qualche modo così, come dire, esempio e quindi essere Eve perenni, perché se si è Eva non si è una donna giusta.
Beh, per esempio la dea Lilith sì. prima era protettrice delle partorienti e invece nel patriarcato diventa quella che ruba i bambini di notte, per esempio, quindi...
Decisamente sì, Lilith, che è la dea che non ha voluto sottomettersi ad Adamo, o lei che appunto nella storia, nella mitologia cristiana, viene considerata quella che non voleva appunto avere a che fare sessualmente con Adamo, e quindi viene mandata via da Dio, che decide di costruire un'altra donna più sottomessa, però allo stesso tempo che aveva il germe malato, chiaramente, perché le donne, se non possono essere viste in questa maniera, noi non dobbiamo credere di avere qualcosa di storto, non assorbiamo nemmeno questo senso di inferiorità naturale che ci vogliono imporre, ovvero Eva che nasce dalla costola di Adamo. Quindi Eva è un pezzo del grande uomo, del grande maschio, che davvero non ce la fa a sopportare che le donne vengano, insomma, prima e riescano a costruire qualcosa di migliore. Dici qualcosa della tua performance live e ci sentiamo subito, Cristina.
Allora, dunque, adesso reciterò la preghiera di Saffo ad Afrodite con l'accompagnamento del tamburo, che va a riprendere questo discorso sulla preistoria, perché il tamburo è uno degli strumenti più antichi insieme al flauto, mm-hmm. Creato dagli esseri umani, è proprio compagno di serate davanti al fuoco,
come la cetra, come i versi appunto alla fine venissero cantati, no?
Ah sì, nell'antichità classica tutta la poesia veniva cantata, non veniva recitata come oggi, e quindi mi accompagnerò col tamburo. Ricordiamo che questa poesia è una delle uniche preghiere che ci siano arrivate fino a oggi legate a una dea, per cui legate ad Afrodite.
Eccoci, performance live, Cristina.
Immortale Afrodite, figlia di Zeus, tu che ordisci inganni, io ti prego, non stringere il mio cuore in una rete di oppressione, di angoscia, ma qui vieni, su passeri alati attraverso l'etere. Ancora brami nel tuo cuore impazzito. Chi persuaderò ad amarti? Chi? Chi, Saffo, ti fa torto? Se ancora ti sfugge, presto ti cercherà. Se non accetti i tuoi doni, lei stessa te ne offrirà. Se non ti ama, presto ti amerà, anche se non volesse, anche se non volesse. Immortale Afrodite, figlia di Zeus, dal trono mirabilmente adorno, tu che ordisci inganni, io ti prego, ciò che il mio cuore desidera si compia. Esaudiscimi, sii mia alleata, sii mia alleata, sii mia alleata.
Wow, meraviglioso, ho chiesto io a Cristina di oggi farci questa performance live stupenda col tamburo, che insomma si lega decisamente molto bene al nostro discorso riguardante così il matriarcato e questa ricerca giustissima e assolutamente doverosa di riportare alla luce lo spirito della grande dea, la storia della grande dea, la storia delle nostre antenate. E allo stesso tempo chiaramente anche quindi la musica, le arti delle donne. Quindi grazie mille Cri per questo bellissimo pezzo.
Prego, grazie a te che me l'hai riproposto, era tanto che non lo facevo più, lo faccio sempre volentieri, è bello proprio.
Sì, è bello, ti riempie proprio così l'anima e ti senti in qualche modo riconnessa in maniera sciamanica alle antiche dee, all'antica grande dea, fondamentalmente alle nostre antenate. Direi che ci sentiamo adesso un altro pezzo, che è quello di Vashti Bunyan, che è If I Were, e poi due saluti, e penso che di Vicky Noble parleremo durante la prossima puntata.
you follow me to the ends of the earth to show me what your love is worth? Or would you go and buy a car, shrug your shoulders, say there you are? She didn't love me anyway. If she had, she would have stayed. If I were to go away, would I always look for your beautiful face in every crowd, every place? Or would I go and buy a hat, turn my shoulders, say that is that? He didn't love me, now it's clear.
Eccoci, 69esima puntata di I Am Amazones. Stiamo parlando appunto ancora in questi ultimi minuti che ci danno poi così lo stop per un'altra trasmissione di Radio Banda Larga, ancora di preistoria, ma allo stesso tempo anche di storia patriarcale, quindi non solo di storia matriarcale, e di come appunto la grande idea sia stata totalmente fatta a pezzi durante il periodo patriarcale, come sono soliti appunto gli uomini Kurgan, i cosiddetti guerrieri selvaggi e pieni di violenza, che non fanno altro appunto che ribadire che la cultura di morte e violenza appartiene appunto a coloro che oggi fanno sì che no, il nostro mondo stia arrivando, diciamo, alla soglia della sua fine, alla soglia della vera e propria apocalisse ambientale ed ecologica.
Sì, la sua autodistruzione.
Che poi autodistruzione in realtà è una distruzione proprio portata avanti attivamente da questi, insomma, degli uomini patriarcali, antenati appunto di questo mondo che, ribadiamo, esiste così marcio com'è solo da 6.000 anni. E all'interno di questi 6.000 anni, come abbiamo fatto riferimento prima, allo stesso tempo, in qualche modo, se la grande dea è stata fatta a pezzi proprio perché si è deciso che era un dio maschio ad aver creato la vita e la donna è inferiore, viene detto per natura, è sporca, è poco intelligente, anzi proprio una povera bestia e così via. L'abbiamo detto anche in altre puntate in cui abbiamo parlato, ad esempio, della Querelle des Femmes nel corso del 4-500. Rimane però a livello di figura oppositiva di resistenza come figura demoniaca, dalla quale invece noi possiamo trarre grande ispirazione anche i momenti attuali, quindi la dea, la grande dea che rimane nelle figure demoniache delle donne indipendenti, le donne forti, le donne potenti, le donne che non si fanno sottomettere. E la cosa che più spaventa l'uomo patriarcale è appunto che una donna non si faccia sottomettere.
Tra l'altro, ricorderei, per concludere, abbiamo ancora tempo?
Sì, abbiamo ancora un minuto.
Ok, solo per concludere che nella mitologia greca c'è questa metafora dell'avvento del patriarcato. Praticamente nell'alba dei tempi, Gea, la terra, viveva serenamente insieme a Urano, il cielo, uno sotto e l'altro sopra, e poi a un certo punto Urano le fa il voltafaccia e incomincia a piovere su di lei, fecondandola e facendo nascere tutti gli dèi dell'Olimpo, praticamente.
Quindi Era, Zeus e così via. Eh sì, quindi lo stupro, di nuovo l'abbiamo detto, diventa il nuovo simbolo, il simbolo più forte dell'avvio del patriarcato, quindi di una religione basata sull'ossimoro in cui è un uomo a dar la vita, cosa di per sé proprio biologicamente impossibile, non può creare vita l'uomo, e un seme non crea la vita chiaramente, e il fatto che appunto le donne non possono più decidere com'era sotto il matriarcato quando e se fare figli, ma sono costrette a farlo. Quindi la violenza sessuale per sottometterle diventa appunto un marchio di fabbrica patriarcale che, ahimè, dobbiamo combattere ancora oggi. Ma noi ci sentiamo giovedì prossimo con una nuova puntata, sempre appunto riguardante il matriarcato anche, diciamo, quello che è rimasto del matriarcato oggi, e parliamo finalmente di Vicky Noble, discepola prediletta di Maria Gimbutas, e apriamo anche il discorso su una femminista radicale splendida che appunto si è molto connessa e ha molto preso dagli studi di Maria Gimbutas e dall'idea che appunto noi donne non dobbiamo nella maniera più assoluta essere sottomesse all'uomo. Questa è l'unica cosa innaturale che esista, ovvero Mary Daly.
A giovedì prossimo.
A giovedì prossimo.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.